Proposizioni di metafisica e di teologia. Queste proposizioni sono enormemente di spessore e questa, e qui facciamo teoria metafisica alta e inoltre, e qui facciamo proposizioni sulla verità e mostriamo come è fatto, come è strutturato un discorso filosofico tipico. Come si vede, è impossibile pensare che la scienza si sostituisca alla teologia o alla filosofia. Qui facciamo discorsi alti, di alto pensiero, molto articolati. Con questi discorsi noi comprenderemo che cos'è la metafisica e comprenderemo che c'è un tipo di razionalità che è quella epistemica e che è quella filosofica. Epistemica non perché me la sono inventata io, perché adesso si vedrà grazie ai discorsi facciamo, e si comprende che appunto la filosofia è un sapere specifico che è diverso dalle scienze. Uno scienziato non può fare questi discorsi che faremo adesso. Allora, che cos'è la conoscenza, che cos'è la vita? Abbiamo definito Dio come, metaforicamente come uno specchio, essenzialmente la verità, ecco qui c'è il discorso della verità e che cos'è la verità. La verità è adeguazione alla realtà, quindi realtà e verità, questi due poli fondamentali del discorso metafisico, realtà e verità. Poi arriviamo a discorsi molto, molto sofisticati. La realtà è un sasso, la realtà è la sfera dell'essere. La verità non è un discorso sulla sfera dell'essere, sul sasso, è un soggetto, Dio. Che com'è strutturato questo Dio? È strutturato in modo che la realtà, il sasso, la sfera dell'essere, si duplica. Si duplica e si trasforma in uno specchio, perché questa realtà, che è la verità, deve riflettere la prima realtà, di cui è duplicazione, deve rispecchiarla. Rispecchiandola è una particolare forma di sfera dell'essere, la sfera duplicata, che deve riflettere la prima sfera dell'essere. È uno specchio, è quindi vita. In che senso? Nel senso che ha una duplice funzione, in funzione della sfera dell'essere, del sasso, cioè lo deve riflettere, e in funzione di se stessa, adesso spiego perché. Perché è sia verità sulla realtà, sia specchio sul sasso, sia realtà per se stessa, perché la realtà è la prima realtà, è il sasso è per se stessa, quindi la realtà di cui è, che è duplicazione del sasso e che deve riflettere il sasso, è in realtà per se stessa, come la prima realtà è per se stessa. Essendo per se stessa, vive. Cioè è specchio per se stesso, specchio ripiegato su se stesso, cioè il sistema nervoso. Cioè noi abbiamo definito lo specchio come la verità che riflette l'essere, perché lo specchio è molto particolare, risviluppa l'identità. L'identità è un concetto molto particolare. L'identità significa che X è uguale a Y, X, supponiamo che la realtà, anche se si dovrebbe partire da X, no, non capovolgiamo il senso, partiamo dalla X, l'X è la realtà, Y, adesso veniamo alle relazioni pari e alle relazioni dispari, Y è la verità che riflette X, quindi Y uguale a X. Si tratta di capire che questa relazione esterna, la relazione di identità tra Y e X, è Y stesso, cioè X uguale all'uguale stesso, X uguale a uguale, Y è l'uguale, Y, la verità, è uguale a X, la realtà, ma Y è anche X. Cioè Y è realtà a se stessa, quindi Y in quanto realtà ha una particolare natura, è l'uguale stesso, cioè X uguale all'uguale, X uguale a Y perché Y riflette X, questo Y è l'uguale stesso, la realtà trasforma, la relazione di identità, non la realtà, la relazione, ho sbagliato, la relazione di identità trasformata in realtà, cioè Y è in funzione di X, lo specchio è in funzione della realtà che deve riflettere, ma lo specchio stesso è realtà e in quanto realtà ha una propria struttura, quello di essere vita. Quindi Y, Dio, è sia conoscenza, specchio, sia vita, cioè specchio come realtà. A questo punto sofistichiamo il discorso. La relazione tra y e x è che x è il sasso, y è una parte infinitesimale di x. E il rapporto, si faccia attenzione, supponiamo di avere un sasso su un tavolo. Poi il bambino scrive su un foglio sasso. Qual è la relazione tra questa parola scritta, sasso, e il sasso che sta sul tavolo? Che il sasso che sta sul tavolo è in realtà grosso, pesante. La parola sasso scritta sul foglio è leggera, anzi è astratta. Ecco, quindi attenzione, perché questo specchio, che è l'y che conosce il sasso, e ha una diversa natura dal sasso realtà. Passiamo dalle relazioni pari, il sasso, la realtà, alle relazioni dispari, le relazioni astratte, l'identità, cioè l'algoritmo logico uguale le due barrette, x uguale le due barrette a y, y sono le stesse barrette. La spiegazione sarebbe opportuna farla facendo uno schema, lo farò, ma ne ho già fatti tanti, nel senso che questa è metafisica, l'ho già esposta nel sito. Ecco quindi che la parola scritta sul foglio ha una diversa natura dal sasso. E ora arriviamo a sofisticare il discorso. Guardiamo, prima c'era mio padre che mi parlava, guardiamo l'uomo. L'uomo ha una struttura trinitaria, perché pensa, l'identità che vive, pensa, e parla, il linguaggio. Abbiamo così la condizione della doppia parola sul tavolo. Il sasso è la realtà. L'uomo in carne ed ossa è la parola scritta sul tavolo e l'uomo stesso parla la doppia parola, cioè la parola che esce dalla parola. E poi il computer. Che cos'è il computer? Il computer è uno specchio fatto di parole che prendono forma di sassi. Le parole che prendono forma di sassi sono i chip, i processori. Questa è spiegazione, queste proposizioni producono sensazioni cognitive che sono eminentemente filosofiche e di razionalità epistemica, e gli scienziati non riescono a concepirle queste cose. Possono. Quando le concepiscono non sono scienziati, sono filosofi. Questo è un discorso metafisico, il rapporto tra le relazioni pari e dispari, il rapporto tra sasso e la parola scritta sul tavolo. Tu dici, sì, ma questa è scienza linguistica. No, lo scienziato del linguaggio, il linguista, ti sa fare un discorso sulle parole scritte, ma non ti sa spiegare il rapporto di denotazione tra la parola scritta e la realtà. Questa è la teoria del verbo, la teoria epistemica del verbo, del Cristo Logos. Cioè si tratta di capire che la X, la realtà, la sfera dell'essere, si duplica, e la duplicazione è leggera, astratta, cioè nel linguaggio e nel pensiero, lo specchio. Nella misura in cui l'essere non è l'universo, l'essere è la sfera parmenidea, nella misura in cui l'essere comanda la propria duplicazione, perché il processo di duplicazione, cioè la generazione di Dio, è un processo prodotto dall'essere, questo discorso non può più farlo lo scienziato, il linguista, lo può fare solo il filosofo. Si tratta di capire che, qui siamo ben oltre Chomsky, si tratta di capire che il vocabolario, cioè le parole, sono non convenzioni per denotare la realtà, ma sono una sfera della realtà duplicata dalla prima sfera. Il sistema è l'insieme, la successione degli specchi. Il primo specchio è realtà, e quindi è sistema nervoso, è identità, cioè pensiero. Il pensiero non è il linguaggio. Il nichilismo di oggi, la filosofia nichilistica, porta a ridurre tutto al linguaggio e a negare il pensiero. Per forza, è la Gotterdämmerung. Se tu affermi il pensiero, affermi l'identità, cioè lo specchio perfetto e quindi il sapere assoluto, ma tu vuoi far decadere la verità assoluta, la Gotterdämmerung, e quindi neghi il pensiero. Mi ricordo la lezione di Ruggenini che diceva appunto che il pensiero non esiste, e lo dimostrava dicendo che non puoi tradurre le lingue, non puoi tradurre le lingue. Invece il pensiero è sempre uguale, e le diverse lingue sono traduzioni che possono essere tradotte dalle une alle altre, perché il pensiero, il punto centrale è identico. L'italiano, la persona italiana, la persona che nasce in Italia, e l'americano o l'inglese o il francese o il tedesco pensano lo stesso, le rappresentazioni, i sistemi di rappresentazione sono gli stessi. Poi dice l'episteme, come anche diceva Heidegger, ci sono linguaggi più sofisticati, più importanti, più perfetti, e quindi siccome che il pensiero trapassa dal linguaggio, ci saranno pensieri più perfetti e pensieri meno perfetti. E questo è razzismo, sì, sto facendo razzismo. Un italiano, un tedesco, un francese avrà un pensiero più perfetto di un africano, ma anche l'africano può pensare come un italiano e un francese, ma può farlo solo che non riesce a esprimersi, come un handicappato che non riesce a parlare. Può pensare ma non può esprimersi, perché? Perché ha un linguaggio difettoso. Lui ha pensieri poetici ma non può esprimerli perché ha un linguaggio difettoso. Questo non è razzismo, questo è pensare che i linguaggi favoriscono il pensiero. Se tu non hai il linguaggio adatto, il pensiero non trapassa nel linguaggio e quindi il pensiero è bloccato. Per dirla tutta, per far capire che io non sono un razzista, dico non solo l'africano ma anche l'italiano e l'americano e l'inglese. La lingua più perfetta, come anche dice Severino, è l'italiano, e quindi l'italiano è il pensiero metafisico perfetto e riesce a pensare in modo perfetto. E quindi praticamente l'italiano ha una marcia in più sugli inglesi, tedeschi, francesi, tedeschi. Una specie di razzismo paradossale, perché sto dicendo che la razza perfetta è l'italiano. E quindi nessuno può sospettare che io sia un razzista nei confronti degli africani o dei neri, perché io sto dicendo che l'italiano è superiore a un americano, VASP, per intenderci. E allora, no, la gerarchizzazione dei linguaggi, ma il pensiero è identico, solo che fa fatica a trapassare nel linguaggio delle altre lingue. Poiché il pensiero è identico, non sono razzista. E quindi praticamente, poi forse c'è un vantaggio per gli inglesi riguardo al pensiero scientifico, e perché c'è anche la razionalità specificamente scientifica, perché l'inglese, io riconosco che è una lingua in particolare, sto facendo un corso di inglese, riconosco che l'inglese è una lingua particolare che non puoi pensare che derivi dal greco o dal latino, è una lingua intrinsecamente, strutturalmente tecnocratica, nel senso che ha a che fare con la scienza e la tecnica, è una lingua plastica, soprannaturale, è una lingua soprannaturale, come ho detto a riguardo della psicosi intrinseca di un americano e di un inglese che pensano di essere in paradiso, perché l'inglese è una lingua soprannaturale. La lingua terrena invece è l'italiano, non il latino, l'italiano, la lingua, l'italiano, che come la parli la scrivi, come la scrivi la parli, c'è una lingua neurologicamente parallela o perpendicolare, se vogliamo. E quindi praticamente la persona che parla sta producendo il rapporto tra prima sfera, seconda sfera, terza sfera, cioè le duplicazioni delle sfere. La prima sfera è la realtà, la seconda sfera è il pensiero, la terza sfera è il linguaggio, e una sfera particolare del linguaggio duplicata che tu puoi vedere come sostanza, ecco la sensazione epistemica nel vocabolario, come sistema e somma delle parole che riflettono l'essere, perché contiene tutte le parole, quindi contiene tutto l'essere. Questa è un po' metafora, ma al di fuori di metafora il vocabolario è l'insieme di tutte le parole e quindi è come uno specchio della realtà. Si tratta di capire che questi insiemi, le realtà, non sono insiemi come fa i Popper, i diversi mondi. Si tratta di parlare, di dire che sono le sfere dell'essere che si duplicano dalla realtà alla verità pensiero, alla verità linguaggio. E qui c'è ovviamente anche una dottrina trinitaria e cristologica. Perché quando tu dici che il Cristo è il Logos, non fai metafora, è parola, nel senso di teoria del linguaggio, teoria epistemica del linguaggio, come esposto anche nella sintesi dei contenuti del sito, che ho esposto la cristologia, che è anche una forma di linguistica.